Il dossier della settimana, lo sa chi è all'ascolto, è dedicato a Gore Vidal. Il 3 ottobre si celebra il centenario dalla nascita. Vidal è stato uno dei grandi romanzieri dell'America degli anni 50 e 60. Ha scritto molti romanzi, saggi, ha scritto per il teatro, ha lavorato a Broadway. Ha scritto grandi sceneggiature per il cinema, tra queste ricordiamo Improvvisamente l'estate scorsa di Mankiewicz, ha scritto Il Colossal, Ben-Hur di William Wyler, è stato anche il primo scrittore omosessuale ad utilizzare la parola gay in un suo romanzo. Noi vogliamo, tra virgolette, festeggiare il compleanno di Gore Vidal con un viaggio nella letteratura gay, ripercorrendo 70 anni di storia letteraria. Ieri la nostra intervista di apertura con David Levitt, oggi con noi, ne siamo molto felici, Tommaso Giartosio, cui diamo il bentornato a Rete 2. Buongiorno.
Buongiorno, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Buongiorno, Tommaso Giartosio è scrittore, saggista, animatore radiofonico Fahrenheit su Radio Rai 3. Ha scritto diversi libri sulla letteratura gay e queer, li ripercorreremo insieme in parte nel corso di questa nostra intervista. Va sottolineato che è stato nella sestina finale del Premio Strega 2024 con Autobiogrammatica, pubblicato da Minimum Fax, un dottorato a Berkeley, e di questo in parte parleremo, dedicato alla letteratura comparata, e un dottorato in letteratura italiana. Lei ha curato in Italia opere di autori come Isherwood o Frank Bidart, apertamente omosessuali. Quali altri grandi autori della letteratura statunitense sono stati importanti per la costruzione di una letteratura gay, anche se oggi, insomma, la definizione può considerarsi superata? E quali sono stati importanti in particolare per la sua scrittura, Tommaso Giartosio?
Beh, in America i nomi sarebbero moltissimi, si inizia con autori come, se vogliamo, Herman Melville con il Billy Budd e poi soprattutto Henry James, e nel Novecento appunto Christopher Isherwood, Paul Bowles, Tennessee Williams e poi James Baldwin, Truman Capote, lo stesso Gore Vidal, fino a nomi come Edmund White, che è scomparso di recente, o Samuel Delaney, che è un grande scrittore di fantascienza soprattutto, Michael Cunningham, l'autore delle Ore, Bret Easton Ellis. Insomma, è veramente una serie che ha una sua forte continuità anche in poesia, Walt Whitman, Allen Ginsberg, John Ashbery, Frank O'Hara. Ma per me in particolare, forse fra questi hanno contato in poesia Whitman, O'Hara e Frank Bidart, e in prosa James Baldwin. James Baldwin è una figura affascinante per il suo mettere insieme i temi della condizione afroamericana e dell'omosessualità e della religione, quindi c'è forse quella che oggi si chiama intersezionalità, un sovrapporsi di questioni, di battaglie che sono distinte ma al tempo stesso devono coniugarsi in qualche modo, e lui è stato una figura molto importante, poi un saggista straordinario, forse più ancora come saggista che come romanziere.
Ecco, come saggista forse in effetti molto meno conosciuto, ma è molto interessante questo porre l'accento sulla figura di James Baldwin e il suo essere anche in parte precursore dell'intersezionalità alla quale lei faceva riferimento. Venendo, lasciando da parte per un istante, insomma, parte del suo percorso culturale e intellettuale, è passato attraverso gli Stati Uniti con un soggiorno a Berkeley e un dottorato in letterature comparate, e venendo alla letteratura italiana, c'è un paradosso nella letteratura e nella cultura italiana. I grandi classici dell'emancipazione gay vengono rapidamente tradotti e pubblicati, recepiti a partire dal dopoguerra, lo stesso Gore Vidal nel 49 con The City and the Pillar, ma anche Genet, seppur cassato nelle traduzioni di Caproni. Eppure l'Italia letteraria e sociale resta largamente omofoba, non solo nei vari processi e scandali, pensiamo a Testori, pensiamo a Pasolini, ma anche nella produzione romanzesca, no? Gli orrendi omosessuali della Morante, la tardiva pubblicazione di Ernesto. Ecco, 20 anni fa lei ne parla già nel suo libro Autointervista, Perché non possiamo non dirci, letteratura, omosessualità, mondo. Questo tradotto, pubblicato da Feltrinelli. È un paradosso tutto italiano questo?
In Italia c'è, direi, certamente una maggiore resistenza all'esposizione, c'è tutto il fenomeno molto forte da noi della tolleranza repressiva, per cui mentre in altri paesi europei come l'Inghilterra o la Germania ci sono articoli specificamente contro l'omosessualità, questo da una parte porta a una repressione più aperta, ma porta anche alla nascita di movimenti di resistenza, di tentativi di cambiare la legge, mentre in Italia tutto passa attraverso le misure di polizia che vanno a colpire soprattutto chi dà scandalo. Alla fine del fascismo questo si va anche oltre, ecco, si colpisce l'omosessuale in quanto tale, però soprattutto nella cultura italiana conta il fatto di non apparire, di non mostrarsi, e quindi insomma la letteratura ovviamente mostra moltissimo. Però bisogna anche dire che per esempio il primo romanzo di Palazzeschi, che aveva un titolo sperimentale, Due punti riflessi, senza la maiuscola, è del 1908, quindi è veramente molto precoce. Oppure Sandro Penna vince il premio Viareggio, cioè uno dei più eminenti premi letterari italiani, nel 1957. Non so se questo sarebbe potuto accadere negli Stati Uniti. Quindi è anche vero che poi c'è uno spazio che la scrittura a tema omosessuale si ritaglia e che le viene in qualche misura riconosciuto, perlomeno in ambito culturale.
Quanto la letteratura ha contato? Torniamo negli Stati Uniti per sdoganare, tra virgolette, l'idea di eroi omosessuali positivi, non rinunciatari, combattivi, nell'immaginario collettivo. Quanto ha contato per cambiare il moralismo del dopoguerra? Ricordiamo, in Italia i comunisti scomunicavano addirittura Pasolini per oscenità. C'è davvero un rapporto tra letteratura e liberazione dei costumi?
Per tornare al Vidal da cui siamo partiti, io penso che Vidal facesse parte di una generazione di scrittori gay e engagé, a cui appartengono anche appunto James Baldwin, Pasolini, Genet, Michel Foucault, possiamo anche metterci Mishima o Truman Capote, che erano omosessuali, ricavavano dalla loro omosessualità non celata una sorta di patente di esclusi, ben meritata del resto, che gli permetteva di battersi per lo più per altre battaglie, non so, Genet per i palestinesi o Pasolini col suo rapporto con il sottoproletariato e via dicendo. In realtà non credevano tanto nella liberazione gay, erano generalmente a favore di una liberazione dei costumi. Adesso faccio un po' di ogni erba un fascio, per Pasolini per esempio il discorso sarebbe più complesso, però pensavano veramente che in fondo l'omosessualità fosse qualcosa che ci sarebbe sempre stata e che sarebbe sempre stata ai margini. Molti di questi autori non amavano neanche definirsi gay, non lo accettavano assolutamente. Comunque, per quanto riguarda la sua domanda finale riguardo al rapporto tra letteratura e liberazione dei costumi, io personalmente penso che la letteratura non debba trasmettere dei messaggi positivi o progressisti, deve raccontare uno sguardo, che è uno sguardo sulla condizione umana, che può essere anche uno sguardo regressivo, scettico, sempre in qualche modo autentico, sempre in qualche modo profondo, ma di fatto, proprio perché ci trasmette questo sguardo, porta alla maturazione delle coscienze, ma non è questo il suo compito. Pensiamo, non so, al mondo del cinema, il fatto che si sia passati dal classico film con l'omosessuale malvagio o suicida a figure di gay più consapevoli, più attivi, addirittura eroici, certamente avrà anche un impatto sociale, cambia la nostra cultura. Però secondo me questa è una questione da lasciare al sociologo della cultura. Chi si occupa di fare film o di scrivere libri deve pensare soprattutto al risultato, nel senso che dicevo prima, di un approfondimento della realtà umana. A riprova di questo, secondo me ci sono dei grandi scrittori che possono inserire nella letteratura gay che sono francamente omofobici, come Nabokov.
Forse lasciando da parte, chissà, magari Michel Foucault in tutto questo, che quando scrive di potere e soggettività, insomma, alla fine influenza molto le politiche queer.
Però siamo nella filosofia, in fondo,
esatto, no? Sì, appunto, dicevo, esatto. Lasciando da parte Foucault, che lei aveva citato, giustamente.
Certo.
come tra l'altro lei ben dimostra con i saggi raccolti in non aver mai finito di dire, classici gay, letteratura queer, che è stato pubblicato da Quodlibet nel 2017. Oggi il concetto di letteratura gay è considerato, almeno nel mondo accademico o militante, troppo identitario. Con il femminismo intersezionalista e il queer si privilegiano piuttosto le appartenenze multiple, le lotte comuni, più che la ricerca di un'emancipazione, un'integrazione sociale. Eppure le lotte gay sono tutt'altro che finite, anche in termini di diritti, e in particolare in Italia o nel mondo. Pensiamo di nuovo agli Stati Uniti. È ancora necessaria una letteratura gay? C'è ancora molto lavoro da fare in questo senso, o è più giusto guardare verso altri orizzonti, tenendo conto anche di quanto lei ci ha appena detto nella risposta precedente a proposito di ciò che deve essere la letteratura?
Beh, appunto, per quanto riguarda la sfera strettamente del letterario vale quello che dicevo, cioè non penso che la letteratura gay o non gay debba darsi un compito di miglioramento sociale. Di fatto, se è buona, sarà il suo effetto. Sul piano invece politico, l'intersezionalità, l'unirsi di lotte diverse è un po' inevitabile, ma guardi, credo che accadrebbe anche se non ci fosse la questione, non so, del superare il binarismo di genere e della transessualità. Pensi solo a quanto sono diverse le identità gay maschili in diverse culture del mondo. Dagli Stati Uniti ai nativi americani, alle Filippine, all'Africa, all'Europa. Quindi già questo significa che per avere in una realtà che, ora lo dicono tutti, ma è giusto dirlo, è globale, è globalizzata, per condurre una lotta per i diritti bisogna far dialogare e mettere in contatto tante realtà, tante differenze, tante esperienze. Non si tratta tanto di inclusione, quanto piuttosto direi di un allargamento. C'è per fare un parallelo, c'è una linguista come Vera Gheno che ogni volta che le si chiede se la lingua italiana debba essere più inclusiva, lei dice non ci vuole una lingua inclusiva, ma ci vuole una lingua ampia. Ecco, ridefinire quindi quali siano i confini della lingua naturalmente cambia anche il senso profondo della lingua stessa, e penso che questo valga anche per le relazioni, per l'amore, per la famiglia e per i diritti.
Forse vale la pena chiudere questa intervista con un richiamo ad uno scrittore che è scomparso nel corso di quest'anno e che nella sua letteratura riportava anche il lavoro culturale che faceva attorno alla rivista Babilonia, per esempio. Penso a Ivan Teobaldelli, che con Esercizi di castità in parte questo lavoro multiplo lo facevo. Glielo chiedo, come dire, in chiusura di intervista, forse anche per ricordare una figura che, non so se lei è d'accordo, vale la pena ricordare nell'anno della sua scomparsa, visto che di questi temi ci stiamo occupando.
Io ho conosciuto Teobaldelli, non l'ho letto in modo approfondito, e mi è sembrato soprattutto, al di là di Esercizi di castità, anche un animatore, una persona per esempio molto amata e riconosciuta nella sua area geografica. Mi viene in mente un po' per analogia, e anche per parlare non solo di nomi che non ci sono più, ma anche di nomi che ci sono oggi, di Alcide Pierantozzi, che ha pubblicato un romanzo bellissimo come Lo Sbilico, e che anch'esso ha a che fare con, direi, il rapporto fra città e provincia, fra i tanti temi che affronta. E, ecco, quindi ci sono delle nuove frontiere della scrittura che si nutrono grazie a figure come Pierantozzi, come Teobaldelli, come per esempio Tondelli, che viene ricordato quest'anno per l'anniversario, e come tanti altri, ma insomma c'è anche molta vitalità nella letteratura italiana a tema gay.
Allora, intanto rimando chi è all'ascolto questa mattina al nostro dossier dedicato a Tondelli, che ha caratterizzato due settimane fa la nostra rete, ogni giorno alle 11.30 in questo orario, e per questa mattina ci congediamo da Tommaso Giartosio, ringraziandolo moltissimo per essere stato con noi, sperando di ritrovarlo presto ai nostri
microfoni. Grazie per la vostra ospitalità.
Buona giornata, grazie.
Grazie davvero.